Osea capitolo 10, versi 11 e 12. Efraim è una vitella addestrata che ama trebbiare, ma io metterò il mio giogo sul suo bel collo, attaccherò Efraim al carro, Giuda arerà, Giacobbe erpicherà. Seminate secondo giustizia e farete una raccolta di misericordia. Dissodatevi un campo nuovo, poiché è tempo di cercare il Signore, finché Egli non venga e non spanda su di voi la pioggia della giustizia. Leggiamo anche l'altro passo collegato. Lettera di Paolo alle chiese della Galazia, ai Galati, capitolo 6, versi 7, 8 e 9. Andiamo all'altro lato della Bibbia, nel Nuovo Testamento, lettera ai Galati, capitolo 6. Il Signore ispira Paolo a dire e a scrivere: non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Riprenderemo l'uno e l'altro passo che abbiamo letto. Cominciamo dall'inizio. Prima di tutto occorre, per seminare, occorre arare un terreno. Io non sono un esperto di queste cose. Il terreno, comunque, tutti dicono che la terra sia bassa ed è anche dura. Quindi arare il terreno costa fatica. Dopodiché occorre spianare questo terreno. Quando passa un aratro, vedete sui campi fuori dalla nostra città, per esempio, questi solchi irregolari, queste zolle molto grandi, occorre rendere uniforme il terreno in modo da poter poi ricevere il seme. E questo è il lavoro di rifinitura che va fatto prima della semina, tramite un attrezzo che si chiama erpice. Ricordate cosa abbiamo letto in Osea? Sto ripercorrendo quei passaggi. E solo dopo si passa alla semina. Non si può seminare alla rovescia. E finalmente si arriverà al raccolto. Al raccolto del grano, quello che fino a prova contraria non si mangia con tutta la spiga, con tutto il gambo, con tutte le foglie. Per cui anche dopo la raccolta occorre fare questa altra operazione che abbiamo letto essere amata da quella parte del popolo, da Efraim, da quelle tribù, ovvero per dividere questo buon grano dal gambo, dalla pula, dalla paglia che viene intorno ai singoli chicchi, c'è questo lavoro che si chiama la trebbiatura. La trebbia è un attrezzo. Ora, tutto quello che stiamo vedendo andando indietro di qualche migliaio di anni è stata realtà fino a qualche decennio fa anche in questa zona. Non abbiamo bisogno soltanto di vedere i documentari in TV su qualche cellulare. Oggi noi scopriamo la forza dei motori, dei trattori, ma una volta c'erano degli animali. Ecco perché qui si parla di una vitella, si parla di un animale che sarà sotto lo sforzo per fare qualcosa in maniera uguale o diversa da altri. E qui abbiamo letto che di Efraim, che è chiamato una vitella addestrata che ama trebbiare. Perché ama trebbiare? Ricordate? Duro lavoro nell'arare, duro lavoro nell'erpicare, fino ad arrivare all'ultimo passaggio, che è questo della trebbiatura, ovvero del lavoro più facile. Perché gli altri si devono compiere indipendentemente dalle previsioni meteo. Quando è il momento di farlo, è il momento di farlo. E se fa caldo, fa caldo. E se piove, ci si bagna. Ma quando si arriva a questa parte che ci fa riflettere della trebbiatura, abbiamo alle spalle già un lavoro svolto. Chi lo ha svolto? Immaginate gli altri buoi, qui parla al femminile di una vitella, che sono stati al traino di quegli attrezzi, che hanno fatto un mare, un sacco di fatica, poi si trovano l'altro che si trova a un lavoro leggero come quello della trebbiatura. Vuol dire uscire quando il tempo è bello, non quando piove, perché si tratta di lavorare quella stesura che apparentemente è paglia, in realtà è grano, per passarci sopra con questo strumento in modo che possa dividere la parte buona, separare i chicchi dalla parte della pula. Quindi c'è qualcuno che lavora sodo e c'è qualcuno che fa un lavoro altrettanto importante, ma non così faticoso. E qui abbiamo a che fare con questa parola, della parola di Dio, che in aggiunta a quello che ho detto, non soltanto poter lavorare in maniera più leggera e fare meno fatica, ma è anche vero che mentre ari, mentre erpichi, quella terra non ti dà nulla da mangiare, non è ancora seminato e quello che è seminato deve ancora crescere quando lo seminerai. Ma quando si arriva al momento della trebbiatura, la Bibbia ci porta un'indicazione che viene da Dio, ovvero che non si deve mettere la museruola al bue che trebbia. Quindi in aggiunta a quei privilegi, chi è addetto alla trebbiatura potrà anche mangiare qualcosa che sta trebbiando, di quel grano che è stato raccolto. Ecco questo volere da parte di quelle tribù, mettere in mostra questo amore per la trebbiatura. Ebbene, questa parola però ci mette in evidenza che c'è una parte del popolo di Dio, lì in quel tempo, c'era una parte del popolo di Dio che amava la vita semplice, amava la trebbiatura, che amava le vie facili, le soluzioni più semplici, rispetto all'insieme delle cose però necessarie, precedenti questo passaggio. Così questo popolo si trovò con un giogo sul collo. E non entrerò nel merito dei fatti della storia. Subentreranno gli Assiri, un popolo di cui Dio si userà. Ci saranno anni e anni difficilissimi per quel popolo. Ma a noi questa parola deve dare un insegnamento, perché in maniera apparentemente strana Dio parlerà proprio a quel popolo, in quella condizione, di desiderio di saltare tante fasi di quelle necessarie per arrivare al risultato da lui richiesto, desiderato, attraverso quel popolo parla a loro, ma oggi parla anche a noi. In tutti questi secoli ha continuato a parlare al popolo di Dio. Ci dice: non cercate le vie comode, non cercate le vie oblique, dice la parola di Dio, le chiama così, non cercate le scorciatoie, ma cercate invece la via retta, perché quella è quella che il Signore ci sta mettendo davanti, ovvero le vie vere. Seminate secondo giustizia e farete una raccolta di misericordia. Vuol dire, fratelli e sorelle, metteteci il cuore in quello che fate. Questo dissodatevi un campo nuovo vuol dire lavorate il cuore, il campo è il cuore, lavoratelo, preparatelo, togliete di mezzo tutti gli impedimenti perché quando è il momento, quando sarà il momento, possa ricevere il seme che è quello che contiene la vita. Qualcosa che farà il Signore c'è e qualcosa che siamo chiamati a fare noi, perché è il tempo di cercare il Signore. È il tempo di cercare l'Eterno. Ma quando è questo tempo? Soltanto i tempi di Osea? Oppure anche oggi? Anche oggi, sempre sarà, per il popolo di Dio in particolare, ancora per quelli che non sono popolo, è il tempo di cercare il Signore. Cercare l'Eterno. Cercare colui che conosciamo attraverso un libro e che rimarrà a conoscenza mentale finché sarà ancorato soltanto a un testo, se questo testo non diventerà parte integrante della nostra vita. E noi lo sappiamo che funziona in questo modo. È tempo di cercare il Signore. Fino a quando? Fino a che Egli non venga e non spanda su di voi la pioggia della giustizia. E anche questo parla per oggi. Fino al momento nel quale il Signore manifesterà di essere pronto a benedire il suo popolo. Questa pioggia a questo richiama. E questa parola, la parola di Dio, parla sempre. Ora parlerà anche tramite l'Apostolo Paolo. Torneremo e passiamo a Galati capitolo 6. Fratelli e sorelle, non vi dovete spaventare di queste parole. Quando il testo della Bibbia ci presenta esortazioni come questa, non vi ingannate, non si può beffare, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Non ci dobbiamo spaventare. Se siamo figlioli di Dio, abbiamo in questo un'esortazione come evidenza di ciò che dovremmo avere già abbandonato, non qualcosa che dovrebbe essere oggi parte della nostra esistenza. Se mai invece fosse il contrario, è chiaro che questa parola smuoverà qualche parte. Forse l'Apostolo Paolo si ricordava delle parole di Osea, scritte altrove, nel capitolo 8, verso 7, parlando sempre del popolo e di coloro che non volevano il bene del restante del popolo. È scritto: seminano vento e raccoglieranno tempesta. Un modo non accettabile da parte di Dio di seminare vento, quel vento che separa, e raccoglieranno ben di più, ben peggio, tempesta. Forse Paolo si ricordava le parole di Gesù quando disse: si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? E questo forse ci dovrebbe far dare importanza al seme, non al seme degli altri, non al seme generico, il seme della parola di Dio lo sappiamo quanto sia rilevante, ma al nostro seme, quello che noi seminiamo, quello che noi siamo chiamati a offrire in qualche modo. E dobbiamo anche forse fare attenzione a questa esortazione: badiamo a quello che seminiamo. Non ci deve badare il fratello, il nostro compagno, neanche un marito o una moglie, un figlio verso una madre e viceversa. No, ci dobbiamo badare ognuno di noi. Badiamo a quello che seminiamo. Ed è importante anche considerare che noi potremmo trovarci di fronte a delle offerte speciali. Non compriamo mai dei semi in offerta speciale, in promozione. Semi da seminare in saldo, che potremmo trovarci di fronte a dei semi sterili. Tu fai tutto quel lavoro, vi ricordate? C'è da arare, c'è da erpicare, via via di seguito. Poi semini e poi devi innaffiare, poi devi pregare il cielo che succeda qualcosa. In realtà dopo qualche mese ti aspetti che nasca il frutto, il grano, e quel grano non nasce, nasce dell'erba, perché quel seme era sterile. Già ve l'ho raccontata, non voglio ripetermi troppe volte, è successo pure nel mio giardino di casa. Ma la cosa più difficile che potrebbe accadere, perché finché cresce, dovesse crescere dell'erbaccia, pazienza, si strappa via. Ma quello che Gesù paventa nei Vangeli è che noi potremmo anche seminare zizzania. Qualche volta abbiamo fatto uno studio biblico sulla differenza tra la zizzania e il grano. E quanto è bella da vedere la zizzania. Queste spighe sono veramente delicatissime. Sembrano delle spighe sempre a dieta. A fianco metti una spiga di grano e dici: ma forse quello dovrebbe fare lui, il grano dovrebbe fare una dieta. Mentre l'altro invece è una spiga sottile che sale su bella dritta. Ed è così affiancata al gambo della collega spiga di grano che c'è a fianco, che sembrano quasi gemelle. Peccato che l'una, a suo tempo, il grano, si riempirà di chicchi, e l'altra, invece, la zizzania, rimarrà a spiga. E stiamo guardando la parte superiore. Quando invece dovessimo guardare sotto terra, le radici della zizzania vanno a intersecarsi, a legarsi, a intrecciarsi l'una con l'altra, con le radici del buon grano, fino, dice Gesù, a farlo soffocare. Questo se noi non stiamo attenti al seme che seminiamo. Potremmo seminare anche zizzania. Però queste spighe sono vuote e da queste spighe, per quanto belle siano, non si produrrà mai il pane. E se ci nutriamo di zizzania, vuol dire che o diventeremo erbivori oppure moriremo di fame. E chiaramente alludo a realtà spirituali. Quindi mettiamo da parte tante nostre parole, fratelli e sorelle, diamo importanza al buon seme della parola, il buon seme della parola di Dio e al suo buon frutto, che è quello che in realtà ci toglie la fame. Che ognuno di noi possa essere un seminatore spirituale, possa essere portatore, non di finzioni, di apparenze malefiche, peraltro, di cui il maligno si usa, ma essere portatori invece di vita attraverso una realtà spirituale come quella del seme, e del grano e del pane. Andiamo ai Galati capitolo 6. Di cosa ci parla? Ci parla del come seminare. C'è un seminare scritto per la propria carne, non attraverso, attenzione, per la propria carne. Cioè la finalità di questo seminare siamo con la parte carnale di noi stessi. È colui che semina per un beneficio personale, che guarda soltanto a soddisfare la propria natura, normalmente incline al peccato. E questo equivale a seminare in quel campo vecchio. Ricordate quando si parla del vecchio uomo nel Nuovo Testamento, nelle lettere, nelle epistole? Si tratta di andare a seminare in quel vecchio campo che era governato da vecchie leggi che erano in contrasto, in conflitto con quelle di Dio. Vuol dire non aver abbandonato per alcuni o continuare a rimanere in quello per altri. Vi ricordate cosa abbiamo letto in Osea? Dissodatevi un campo nuovo. Non si tratta di restaurare qualche cosa. Non si tratta di mettere delle pezze. Vi ricordate la parabola raccontata da Gesù? Qui si tratta di guardare al significato dell'essere nuovi e del seminare una realtà nuova e del cercare di essere preparati a far questo su noi stessi, chiamati a essere novità di vita davanti al Signore. Ma Galati 6 ci parla anche del seminare per lo Spirito. Come per la carne ha come finalità la soddisfazione della carne, seminare per lo Spirito, avete visto sulla vostra Bibbia, S maiuscola, non si riferisce al nostro spirito, si riferisce allo Spirito di Dio. Seminare per lo Spirito di Dio vuol dire seminare per piacere allo Spirito di Dio, seminare per piacere alla persona di Dio, e Lui ci guiderà nel seminare in modo da poter portare frutto non solo per noi, non solo per noi, ma portare frutto anche per gli altri. E specificamente ho voluto metterci anche questo anche. Non ti preoccupare che Dio non ti chiama a morire di fame. Portare frutto seminando, investendo anche per gli altri, vuol dire anche per noi. Guidati però dallo Spirito di Dio in far questo e non mettere a disposizione degli altri gli avanzi, ma semmai il pane migliore. Io qui conosco tanti di voi genitori e conosco anche tante storie di quando nella nostra nazione non si stava così bene come si sta bene oggi e quanti non avevano da mangiare per tutta quanta la famiglia. Un tempo le famiglie erano anche numerose e conosco quanti padri e madri, veri padri e madri, si sono privati del pane in modo che non mancasse ai propri figli. Ne conoscete qualcuno anche voi? Questa è figura di quello che ci mette davanti il Signore. Come dei buoni padri, delle buone madri, piuttosto ci priviamo noi, ma che non manchi il pane della vita, il pane della parola di Dio, pronunciata da Gesù, pronunciata dagli apostoli, ma messa dentro il nostro cuore e quindi pronunciata dalle nostre labbra. Mi fermo un attimo per raccontare un fatto che qualcuno vicino alla mia famiglia conosce. Quando io ero bambino mi stupivo del fatto che appena mio padre pregava per benedire il cibo, per ringraziare anzi il cibo a un pranzo, a una cena, appena iniziava ad aprire gli occhi c'era già davanti il piatto bollente, la minestra per dire, mentre lui già mangiava e finiva di svuotare quella ciotola di minestra, io non avevo ancora iniziato perché io mi bruciavo, mi scottavo le labbra e la lingua. E da oggi, dai domani, un bel giorno mi ha spiegato il perché. Sapete qual era il perché? Mio padre è vissuto molto tempo prima, in una famiglia numerosa. Quando era il momento di mangiare, si metteva in mezzo al tavolo il contenitore da cui si prelevava la famosa minestra e si dava una porzione, un mestolo di minestra per uno. E il primo che finiva aveva accesso al bis. Avete capito? Se non si prova la fame non si possono capire queste cose. Diventa persino di acciaio inossidabile la lingua sul piano fisico. Ma quante volte i nostri genitori si sono privati, a saputa o insaputa, di qualcosa per portarci a essere quei figli dignitosi, sul piano delle cose normali, della vita comune, secolare, sui banchi di scuola piuttosto che altrove. Fratelli, noi abbiamo a che fare con una realtà spirituale che è ben più potente, ben più profonda di tutto questo naturalmente. E è questo che noi stiamo guardando, questo modo di seminare spirituale. Abbiamo letto, farà mietere per la vita eterna, anzi farà mietere vita eterna. Capiamo che significa? Vuol dire che è lì pronta, ma qualcuno la deve andare a mietere, a raccogliere. Vita eterna, raccolta, fatta nostra, perché qualcuno ce l'ha messa davanti, ce l'ha preparata. Qualcuno ha arato, ha erpicato, ha fatto tutti quei passaggi conosciuti ormai per arrivare a mettere davanti a noi qualcosa che non ci farà del bene la domenica quando noi veniamo qui in questa comunità o in altre chiese, ma ci farà del bene per l'eternità. Oh, quanto siamo in ambasce quando c'è l'annuncio di una malattia, magari neanche così grave. Figuriamoci quando sono annunci di malattie gravissime, quelle che ci fanno intendere che la vita che ci aspettavamo potesse durare, si può dire all'infinito, pensare di arrivare a un'età lunga, in realtà potrebbe essere accorciata. Ma quando invece ci presentiamo di fronte alla parola di Dio che ci prospetta la vita eterna, che dipende in questo caso dall'avere ricevuto del buon seme e quindi del buon pane, rispetto all'opposto, vogliamo benedire il Signore per quanti sono portatori di vita e di seme, questi seminatori spirituali. Infine Galati 6 ci invita a non scoraggiarci e a non stancarci di fare il bene. Fratelli, questa parte è ultima in quello che stiamo ascoltando, ma probabilmente è quella che è soggetta a maggiori rischi, quello di fermarsi ante tempo, dello scoraggiarsi e stancarsi prima di aver portato il risultato. Ma i seminatori spirituali sanno per esperienza una cosa, è che non tutti i semi producono un frutto con la stessa velocità. Quante volte noi avremmo desiderato che una preghiera per la salvezza di un nostro congiunto, per fare un esempio, potesse arrivare, si può dire, all'istante. Se pensiamo alla guarigione fisica, qualche volta il Signore ha guarito all'istante, non sempre lo ha fatto, e confidiamo comunque nel Signore, continueremo a sperare in Lui. In natura ci sono degli alberi come il fico, che normalmente dopo un paio d'anni produce i fichi. Ci sono altri come l'ulivo, ne impiegano 3 o 4 di anni. Ma il noce, leggo tra i miei appunti perché non conosco queste cose neppure a memoria, le ho studiate per questa predicazione, deve aspettare 8 o 10 anni. Quanto vorremmo che all'istante si produca quel frutto. Fratelli e sorelle, se noi siamo attrezzati, spiritualmente attrezzati, con quella pazienza che viene da Dio, con la volontà di rispondere al desiderio di Dio, che noi attendiamo i suoi tempi, come c'è un tempo per la natura, c'è un tempo per gli uomini. Se siamo attrezzati in questo e se ancora non lo siamo, andiamo a Gesù e chiediamogli l'aiuto per affrontare queste cose nel tempo, perché una cosa è certa, è che se noi, è certa perché lo garantisce Gesù, che se noi pazienteremo, se noi attenderemo, se noi non ci stancheremo, se noi non torneremo indietro, se non ci scoraggeremo fino a mollare la presa, è scritto mieterete a suo tempo. Qualcuno può anche mettere in discussione, in dubbio questa parola, ma per noi credenti, noi mieteremo a suo tempo. Vuol dire che la raccolta è certa, il tempo lo conosce il Signore, quindi è certo anche il tempo. Non lo conosciamo noi, ma io voglio credere con voi a questa parola, mieteremo a suo tempo. non fosse altro che individualmente per noi, se siamo figlioli di Dio, se saremo perseveranti fino alla fine, noi mieteremo la vita eterna, almeno questo. Ed è lo stesso Gesù che ci dice di non preoccuparci che il frutto cresca velocemente, anzi dice piuttosto che sia duraturo, dice un'altra versione che rimanga, è l'opposto dello scomparire, un frutto che rimanga vuol dire che c'è, vuol dire che ci sarà, vuol dire che più avanti vai a vedere e ci sarà ancora. E un'altra versione come la riveduta, dice, traduce che questo frutto sia permanente, qualcosa che troverai ancora, qualcosa che produrrà nuovamente per te e tramite di te qualcosa per gli altri. E noi sappiamo che a Dio e a Gesù piacciono le cose permanenti, piacciono le cose eterne. Fratelli, prima di pregare, un'ultima parola. Fratelli, seminatori spirituali, non si nasce. Essere seminatori spirituali comporta fatica. Più andranno avanti gli anni, e immagino che sarà ancora più faticoso per i tempi difficili che stiamo incontrando e che affronteremo ancora con l'aiuto di Dio. Non si nasce, non è facile, ma questo è ciò che Dio vuole da noi, che diventiamo dei seminatori spirituali. Quindi il nostro Dio ci aiuterà. Non è facile, non si nasce così, è dura. Qualcuno sarà chiamato ad arare, qualcuno sarà chiamato a erpicare, qualcuno sarà chiamato comunque a trebbiare e qualcun altro sarà chiamato a essere cibato senza avere fatto nulla, per poter poi iniziare a sua volta a essere utile verso gli altri. E in questo è fatta la volontà di Dio e Dio ci aiuterà. Alziamoci, ringraziamo il Signore.